10 e un minuto, una buona giornata a tutti e a tutte da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Gran Bretagna e Germania, grandi malati d'Europa. Di quale malattia dobbiamo chiederci? Beh, la malattia forse più diffusa oggi è quella della rincorsa spasmodica alla destra estrema. È quello che si può vedere analizzando i comportamenti del primo ministro britannico Starmer da un lato e del cancelliere tedesco Merz dall'altro. Giusto un paio di esempi che riguardano entrambi il tema dell'immigrazione. Il primo ministro, il britannico Starmer, 2 settimane fa presenta un documento sulle politiche per l'immigrazione alla Camera dei Comuni e questo documento ha un titolo significativo: Restauriamo ordine e controllo. In Germania, a Berlino, il cancelliere democristiano tedesco Merz dice: ci vogliono controlli ai confini e ci vogliono i respingimenti. E poi ancora fa una valutazione, sentite, l'immigrazione ha un impatto sul paesaggio urbano, chiuse le virgolette, Friedrich Merz. 2 settimane fa, una dichiarazione che poi sentiremo ci verrà spiegata dal corrispondente in Italia del quotidiano berlinese Taz tra un momento, che cosa aveva intenzione di dire oltre a quello che già si capisce anche nella traduzione in italiano. Germania e Gran Bretagna, dunque. Stiamo parlando di due potenze economiche mondiali. La Germania, 80 milioni di abitanti, ha il terzo PIL del mondo dopo Stati Uniti e Cina. Il Regno Unito, 60 milioni di abitanti, il sesto PIL mondiale. Dopo la Germania c'è il Giappone, l'India e poi il Regno Unito. Gran Bretagna e Germania, entrambe colpite appunto da una malattia, la rincorsa ad essere a volte più a destra delle destre. È una malattia che sta cambiando per certi versi i connotati a tradizioni politiche europee centenarie, come il laburismo britannico, appunto, il popolarismo democristiano tedesco, insieme alla socialdemocrazia, sempre in Germania, perché va ricordato che il governo in Germania è un governo di grande coalizione, democristiani più socialdemocratici. Buongiorno e benvenuta Marzia Maccaferri.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a lei, storica, insegna storia contemporanea e pensiero politico al Queen Mary, University of London. E allora vorrei cominciare citandole quanto ha scritto qualche giorno fa un osservatore delle questioni europee, Manlio Graziani, che dice: la vera ragione della stretta recente sull'immigrazione che c'è stata in Gran Bretagna ad opera del primo ministro Starmer è la paura della concorrenza di Nigel Farage. Fa sapere Manlio Graziano che in un sondaggio di 4-5 giorni fa, 29 ottobre, dell'Istituto di Sondaggi Ipsos, Farage ha scavalcato per la prima volta Starmer, 33% l'ultraconservatore, 30% il laburista. E allora io comincerei da qui. C'è questa corsa alla destra in Gran Bretagna, professoressa Maccaferri, ed è visibile in che modo? Citavo quello dell'immigrazione, ma ci sono anche altri luoghi della politica britannica dove questa rincorsa alla destra la si può sentire, vedere?
Beh, naturalmente le cose sono un pochino più complicate, ma il riassunto, ahimè, purtroppo è corretto. Più che una corsa alla destra, io lo chiamerei una normalizzazione del discorso della destra. Uso delle stesse parole d'ordine, anche se contestualizzate in una chiave di solidarietà o di rispetto del diverso, usiamo questo concetto, però non c'è dubbio che in termini, anche in semplici termini visivi, se uno fa uno scroll sugli account del governo su Twitter, è pieno di Union Flag e le parole che usano sono appunto ordine e take back control, quindi riprendere il controllo dei propri confini e del territorio nazionale. Quindi, ahimè, sì, è una rincorsa a quelli che sono i pilastri tradizionali della destra in questo paese, che in questo momento si identificano con Reforma e il partito di Nigel Farage.
Quello dell'immigrazione sembra essere il terreno più proficuo da questo punto di vista, ma ci sono anche altre questioni su cui questa normalizzazione del discorso della destra, lo si può sentire, lo si può avvertire?
Beh, tutto parte si declina appunto dalla questione dell'immigrazione, dove migranti e rifugiati ormai sembrano essere diventati un'unica categoria, dove non c'è appunto, sembra che sia difficile riuscire a scorgere nei veloci discorsi o Twitter che fanno o anche nel dibattito parlamentare che c'è stato sulla proposta delle nuove regole dell'immigrazione, sembra difficile scorgere quali sono appunto i diritti dei rifugiati dai diritti dei migranti. Naturalmente tutto è cominciato prima del sondaggio di Farage, che dà Reform superiore in termini di voto assoluto rispetto al Partito Laburista. Un paio di giorni fa YouGov ha presentato un altro sondaggio dove non risulta così, poco cambia. Di fatto il Partito Laburista, il governo e il Partito Laburista sono in estrema difficoltà, un po' perché se la sono andati a cercare, si sono dimostrati abbastanza incompetenti, mi sento di usare questa parola, un po' perché appunto stanno rincorrendo un discorso che non è loro, che non fa parte dell'idem sentire di una identità di sinistra. La questione dei migranti un po' declina tutto il resto, compreso anche il budget, che è stato discusso un paio di settimana scorsa, è stato presentato e quindi la discussione continua, che sembra essere stato un altro enorme errore di comunicazione da parte del governo, quindi di nuovo a sottolineare un po' di confusione che c'è all'interno della gestione. In generale, purtroppo, è il discorso della destra, come dicevo, un po' la normalizzazione, un pochino di tutto, dove c'è nazionalismo e patriottismo che diventano di nuovo un pochino sinonimi. Il contesto internazionale ovviamente non aiuta e l'ascolto anche solo di oggi, di qualche giorno fa, no, di oggi la notizia appunto che Putin ha minacciato, fra virgolette, l'Europa, è sulle prime pagine di tutti i giornali e di tutti i siti, quindi c'è un po' un aiuto internazionale a questa deriva di un discorso della destra.
E allora le chiedo, e questa è l'ultima domanda, lo chiedo alla storica Marzia Maccaferri, se questo inquinamento delle identità, chiamiamolo così, e cioè pezzi della sinistra che fanno un po' come pezzi della destra, quella più estrema in questo caso, se questo inquinamento delle identità, dal punto di vista storico, rischia di essere un danno per la democrazia di quel paese, ovviamente, della Gran Bretagna, stiamo parlando. Se quella confusione, tra l'altro, in un clima dove, come dire, i riferimenti alla guerra si moltiplicano e diventano sempre più intensi nel lessico, questa è un'altra variabile che forse va presa in considerazione. Ma comunque, che danni può provocare questa confusione delle identità, professoressa Maccaferri?
Beh, da un punto di vista storico, siccome questo è quello da dove parto sempre io, bisogna sempre tenere in considerazione l'elefante nella stanza di quello che sta succedendo qui, che è la Brexit, non tanto in termini di rapporti commerciali con l'Unione Europea, ma di nuovo in termini di quale discorso pubblico ha costruito. La Brexit è esclusione per antonomasia. È nata come esclusione dall'Unione Europea, esclusione dagli immigrati europei ed è un discorso che ahimè è stato condiviso dal Partito Laburista ben prima di Starmer. Starmer, fra l'altro, durante la campagna referendaria era pro Europe. È stato il leader di allora, Jeremy Corbyn, che ha presentato una posizione piuttosto difficile da
era un sì pallido quello di Corbyn,
era piuttosto ambigua, e la sua posizione subito dopo il referendum è stata, lo ha dichiarato qualche ora dopo il risultato, usciamo subito dall'Unione Europea, noi non siamo quella cosa lì. Quindi è un processo lungo che, e la Brexit temo sia l'esempio perfetto, che va a minare gli equilibri che in un sistema costituzionale molto fragile, in termini di non esiste una carta costituzionale scritta in Gran Bretagna, ci sono solo rapporti, e quindi il discorso pubblico è la base di ogni di come funziona la Costituzione materiale. Cosa succederà? Io sono un ottimista della volontà, e quindi credo che la sinistra britannica non sia soltanto la legge sull'immigrazione, ci sia qualcosa di un pochino più profondo nell'idea di solidarietà, nell'idea di costruire una società migliore, e questa è la lunga tradizione del Labour Party, che forse ad un certo punto riscopriranno, o almeno lo faranno sapere, perché credo che ci sono molti elementi dentro
Labour Party. E quindi io prendo e metto da parte questo ottimismo della volontà della storica Marzia Maccaferri, che ringrazio moltissimo per essere stata qui con me stamattina. Buona giornata e a presto.
Grazie a voi, buona giornata.
Marzia Maccaferri, storica, insegna storia contemporanea e pensiero politico al Queen Mary, l'Università di Londra. Un attimo fa, quando dicevo il sì di Jeremy Corbyn, il sì pallido, mi riferivo il sì alla permanenza della Gran Bretagna nell'Unione Europea. 10 anni fa ormai, il referendum è stato nel giugno del 2016. La Gran Bretagna dunque, con Marzia Maccaferri. Vediamo adesso la Germania, e lo facciamo con un giornalista, Michael Braun, che da anni lavora a Roma, fa il corrispondente dalla capitale italiana per il quotidiano berlinese Tageszeitung. E a lui ho cominciato chiedendogli proprio se la sua percezione è quella di un paese, la Germania, che lentamente si sposta sempre di più verso la destra estrema.
A mio avviso sì. Io potrei fare una battuta e dire Merz non è né Olaf Scholz né Angela Merkel, due politici centristi, cioè Olaf Scholz centro-sinistra, Angela Merkel centro-centro. Merz già di suo ha sempre coltivato questa immagine più di centro-destra, proprio il conservatore nelle politiche di diritti civili, il liberista in economia. E non è cambiato da quando è cancelliere. Lui segue questa linea e la segue, a mio avviso, anche il governo in gran parte.
Tu dicevi un Merz liberista. Credo che in questi giorni, in queste settimane, sia uscito, nella versione soltanto però in lingua tedesca, che io non leggo, un libro intitolato Black Rock Germany, il titolo sì, è in inglese, che fa riferimento al fatto che il cancelliere Merz ha lavorato a Black Rock, uno dei maggiori fondi speculativi a livello mondiale, è stato appunto un impiegato di quel fondo di investimenti. Questo significa che il suo essere liberista risente ancora, anche secondo te, degli interessi economici che quella società, che quel fondo aveva e ha tuttora oggi?
Ma non nel senso che lui starebbe lì per prendere ordini da BlackRock, piuttosto lui è arrivato a BlackRock per la comunità di intenti e di idee, ed è un multimilionario, non scordiamocelo, ha un jet privato, è il primo cancelliere tedesco che possiede un jet privato, cioè lui è ricco davvero. Perché, perché è ricco? Perché nei primi anni 2000, dopo aver litigato con Angela Merkel, era uscito dalla politica. Prima era un politico anche di prim'ordine della CDU, poi per quasi 20 anni segue la carriera coronata da successo di manager, di top manager, infatti alla fine di BlackRock, e diventa ricchissimo, ma l'idea ce l'aveva già prima quando era politico della CDU. Se torniamo indietro di 25 anni, il Friedrich Merz di allora professava le stesse identiche idee, cioè strada libera ai capitali, non esageriamo col welfare, eccetera, eccetera.
Quello che abbiamo conosciuto, almeno noi qui in Europa, fuori dalla Germania, è un cancelliere, Friedrich Merz, che ad esempio è stato il maggiore sponsor del riarmo militare in Germania, cosa che è accaduta, sta accadendo per la prima volta da 70 e rotti anni a questa parte, da quando è finita la Seconda Guerra Mondiale. È il cancelliere del riarmo, secondo te, è convinto di questa virata di 180 gradi che sta facendo fare alla Germania, piegando un po' anche la sua storia?
Io sono sicuro che è convintissimo, se no non la porterebbe avanti con tanta decisione. E ricordiamo cosa sta portando avanti la Germania. Sta portando avanti un riarmo che supererà largamente le spese militari sia della Francia che della Gran Bretagna, due potenze nucleari, vorrei sottolineare, che hanno nel bilancio della difesa anche tutte le spese non secondarie del nucleare. Ma la Germania, realizzando il programma avviato ora, arriverebbe a una spesa militare almeno il doppio di ognuno di questi paesi, e arriva lì dichiarando espressamente: dobbiamo mettere in piedi le più forti forze armate di tutta Europa. E io non ho nessun dubbio che Merz ne sarà convinto, perché altrimenti un programma di queste dimensioni, che avrà pure le sue ripercussioni all'interno, uno non lo porterebbe avanti. Le ripercussioni sono proprio ovvie. Tutti questi soldi spesi in riarmo saranno soldi che non si potranno spendere nel welfare, per le scuole, eccetera. Stesso discorso che si fa pure in Italia, solo che in Italia lo stiamo facendo su scala molto minore.
Michael Braun, secondo te il cancelliere Merz, che è a capo di un governo fatto da democristiani e socialdemocratici, sta decidendo alcune delle sue politiche tenendo d'occhio anche gli estremisti di destra della AfD, il partito, diciamo così, di ispirazione neonazista, che oggi in Germania alcuni sondaggi lo danno come primo partito del paese? Merz è in concorrenza con i leader di quel partito di estrema destra, dell'AfD?
Sicuramente si sente in concorrenza. Lui, prima di essere eletto, ha sempre dichiarato: con me al vertice della CDU, con me poi cancelliere, AfD sarà dimezzata. È vero l'opposto, non è stata dimezzata, semmai è raddoppiata negli ultimi 5 anni. Ricordiamo alle elezioni del Bundestag pochi mesi fa, i primi mesi di quest'anno, è arrivata al 20,8. Ormai i sondaggi di cui tu parlavi la danno anche al 26%, e alcuni sondaggi infatti la danno davanti alla CDU. E quindi il dimezzamento non c'è stato, c'è stato semmai forza addirittura il sorpasso. Ma Merz ha sempre infatti preso la posizione: noi dobbiamo prendere un più profilo più decisamente di destra, per togliere acqua al mulino dell'estrema destra. Questa era la sua linea, che al momento non si dimostra molto coronata da successo.
C'è un altro tema, Michael Brown, che voglio chiederti, e con questo ci avviamo alla chiusura della nostra conversazione, è quello che riguarda l'immigrazione. Anche qui sembra che il cancelliere Merz sia in diretta, aperta competizione con l'estrema destra, cercando, immaginando lui di fare l'uomo di destra per portare via voti, come ci dicevi un attimo fa, all'estrema destra, ma quello che non sta succedendo. C'è stato qualche settimana fa, anche 2 settimane fa, il 17 ottobre, una dichiarazione sui temi che riguardano l'immigrazione del cancelliere che alcuni qua in Italia hanno definito Merz shock, e cioè le seguenti parole: l'immigrazione, ha detto il cancelliere un paio di settimane fa, ha un impatto sul paesaggio urbano tedesco. Per questo noi stiamo proseguendo nel nostro piano di controlli ai confini e di respingimenti. Cioè la presenza degli immigrati nelle città tedesche pone un problema di impatto sul paesaggio urbano. Ma è pazzesco.
Sul paesaggio urbano intende proprio, tradotto in maniera brutta, ma che ci tocca vedere sti ceffi dalla pelle scura,
esattamente,
sti arabi, sti africani, in questo senso intende paesaggio urbano, non le facciate delle case, ma proprio le facce delle persone che tocca incontrare. Non si è accorto intanto che la Germania già oggi è ampiamente un paese multietnico? Non è forza ai livelli Londra o Parigi, Berlino, ma chi sia mai stato a Berlino sa che il tedesco ariano lì non è più neanche necessariamente la regola. Vediamo tante facce visibilmente di persone che sono o immigrati o figli o nipoti di immigrati. Ormai calcoliamo più o meno il 25-30% dei tedeschi di oggi hanno un fondo di immigrazione da est, da sud, da altri continenti proprio. E Merz ancora non ci è arrivato che questa è la Germania e che questa Germania non c'entra nulla con i controlli alle frontiere, perché sono milioni e milioni di persone che vivono stabilmente da anni legalmente in Germania. E questo a Merz non è arrivato, e questi discorsi etnici che lui sta riaprendo sono infatti discorsi che di solito sentiamo da AfD, per cui tedesco è chi è tedesco in settima generazione, e gli altri sono, anche se hanno il passaporto tedesco, agli occhi di AfD non sono i veri tedeschi, perché non lo sono per sangue. E Merz parla dello Stadtbild, dei paesaggi urbani, apre un discorso molto, ma molto simile.
Senti, un'ultimissima domanda che mi è venuta in mente proprio ascoltandoti adesso le tue ultime parole. Che cosa noti tu di diverso di questo paese, la Germania, rispetto a 30-40 anni fa? Cioè, come hai visto cambiare tu il paese in cui vivi in questi anni, e verso che cosa sta andando questa Germania?
Ma io noto una cosa, arrivata in Germania forse in ritardo rispetto all'Italia, ma noto una cosa in comune che forse ci spiega anche buona parte di questo spostamento a destra delle opinioni pubbliche, ed è che la gente è, se non spaventata, sicuramente molto scettica sul futuro. In Italia questa idea di un futuro più bello del passato è morta probabilmente ampiamente già 15 anni fa con la crisi dell'euro. In Germania è morta solo negli ultimi anni, dopo il Covid, la grande inflazione legata ai prezzi energetici, le guerre, in primis Ucraina, e oggi parlando a dei tedeschi si vedono tante persone che magari non stanno male, ma temono di stare male in futuro, e legano questa paura Spesso e volentieri, e questo ce l'hanno in comune con i concittadini di altri paesi europei, a delle minacce esterne, nel senso vengono da fuori, che possono essere le guerre, ma che spesso e volentieri sono agli occhi di tanti cittadini le migrazioni. L'immigrato che minaccia la sicurezza della città. Anche se i dati sulla criminalità magari non ti confermano questa affermazione. Ugualmente moltissimi lo credono. Gli immigrati che ti rubano il lavoro, la casa, le prestazioni del welfare, è
Certo.
molto facile indirizzare paure e scetticismi su queste minacce esterne. E noto anche in Germania, in questo senso, un clima ampiamente cambiato.
Michael Braun, corrispondente da Roma del quotidiano tedesco Taz, io ti ringrazio moltissimo per queste tue riflessioni, ragionamenti sulla Germania e sul significato di questa tendenza progressiva verso destra che sta attraversando il paese. Grazie ancora, Michael, e buona giornata.
Buona giornata a te, a voi.
Undici e 27 minuti, abbiamo parlato di Germania e Gran Bretagna, i due grandi malati d'Europa, malati come abbiamo raccontato i loro governi per questa rincorsa alla destra estrema, alle opzioni politiche che in alcuni casi la destra estrema pone. Questo avviene mentre le destre estreme in questi paesi in particolare si rafforzano, almeno secondo quello che dicono i sondaggi. Che rischi può provocare questa normalizzazione del discorso della destra, come diceva Marzia Maccaferri, questo inquinamento dell'identità politica? Beh, rischi molto seri, il primo dei quali va a toccare l'incertezza sul futuro. Ci fermiamo qui con Pubblica oggi, ci risentiamo domani alle 11 come sempre, e adesso la linea passa a Calti, Ira Rubini. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!